dalla verità. Amen. Coro, grazie. Passo, Signore. Fammi stare la madre in questo qua. Se ricordate, l'ultima predica abbiamo concluso il capitolo 6, ma non il sesto sigillo. Nel capitolo 6 abbiamo trovato l'apertura dei sigilli. Nel capitolo 5 l'intronizzazione di Gesù Cristo, la resa a Gesù di tutta la dignità per prendere il libro e aprire i sigilli. Capitolo 6 ha riguardato l'apertura di 6 sigilli. Il capitolo 7 è una visione che Dio ci permette nell'ambito del sigillo numero 6. Come l'avevamo considerato il sigillo numero 6? Come quella rivelazione che viene da Dio e ci rende stabili? Non fate soffrire i bambini. Quindi, com'è che avevamo considerato il sesto sigillo? Perché nell'apertura dei sigilli il metodo e il procedimento è questo: viene la rivelazione. E dopo la rivelazione viene l'opposizione. Abbiamo esaminato 5 sigilli, abbiamo visto dalle opposizioni quale tipo di rivelazione viene nell'apertura del sigillo, perché chi viene ad opporsi alla parola di Dio contrasta la parola di Dio nelle argomentazioni. E voi sapete bene, nella esperienza della vostra vita cristiana, come alla vostra fede il diavolo viene a contrastare le vostre certezze. Non viene a raccontarvi la barzelletta del giorno. Non viene a parlarvi della Genesi e del capitolo 4 della Genesi. Guarda qual è la tua certezza e viene con una con un avvelenamento di questa certezza. Viene per farti scemare la fede, per farti crollare, per farti cadere. Se no, che prova sarebbe? Prova. Il tipo della prova ti indica la rivelazione. Nel capitolo 5 la rivelazione qual è? Che noi, i cristiani, dipendono unicamente da Gesù Cristo. Ed ecco il sangue dei martiri, da Caino, cioè da Abele, fino a Berechia, fino a Zaccaria, figliolo di Berechia. E poi il sangue dei martiri. Ma non c'è un solo sangue che chiede, che propone, che dà la misericordia. Tutti i sangue versati vogliono la vendetta. Mentre guardiamo questo modo di fare, modo di essere, rivalutiamo l'importanza del sangue di Gesù Cristo, l'unico che chiede il perdono per me e la mia salvezza. Se io ho comprensione del sangue dei martiri, ho fiducia nel sangue di Gesù Cristo. Cioè, la mia fede non può essere posta neanche nel sangue versato e nelle vittorie raggiunte dai martiri. perché l'Apocalisse mi svela qual è la loro richiesta e qual è la loro dimensione. Ecco perché il libro che Dio ha mandato ai servi, affinché i servi vengano fortificati. E in tutto quello che stiamo leggendo fino ad ora troviamo una centralità. Tutto si sviluppa, si snoda, opera intorno alla persona del nostro Signore Gesù Cristo. Nel cielo, sulla terra, nelle acque, sotto la terra. Dice Apocalisse, tutti dicono, degno è l'agnello. A colui che siede sul trono è all'agnello, non a Maometto. Io capisco questa voglia di condivisione religiosa che c'è in giro e che cammina targata con il termine ecumenismo. Noi che conosciamo l'Apocalisse non possiamo andare dietro alle logiche degli uomini, per quanto buone e portatrici di pace ci possano sembrare. Se noi stiamo alla rivelazione di Dio data per i servi e ci sentiamo servi, dobbiamo seguire questa rivelazione. E la rivelazione ci dice non c'è nessuno alla pari di Gesù. A noi ci hanno invitato prima ad andare nella moschea. E io ringrazio dell'invito che ci vanno, perché è un atto di onore invitare. Essere invitati, c'è bisogno di conoscenza e di riguardo. Ed io sono riguardoso e riconoscente per un atto di invito religioso che ci viene dalla moschea. Perché no? Posso parlare con i musulmani, i confuciani, gli Hare Krishna, ad un tavolo di testimonianza. Perché no? Posso condividere con loro alcuni progetti sociali da attuare insieme, per la pace. Perché no? Ma non posso condividere il culto con loro. Lo posso fare con i cattolici quando si ritengono impegnati con Gesù Cristo al di sopra di tutto, dove ci incontriamo solo per Gesù Cristo, loro lo sanno bene, ed essendo molto delicati ci usano delicatezza parlando solo di Gesù quando siamo insieme. Noi riconosciamo la delicatezza e corrispondiamo con condivisione cristiana, perché Gesù è innalzato ed è al primo posto. Ma non sappiamo cosa andare a fare presso i musulmani. Là Gesù non è innalzato, fratello. A stento è riconosciuto come un profeta, ma l'ultimo dei profeti poi è Maometto. E non sono fatti nostri. Perché sono fatti loro. Se loro innalzassero Gesù Cristo e ci invitassero in una riunione per innalzare solo Gesù Cristo, parteciperei pure io. Ma nei loro luoghi di culto non sappiamo il motivo per cui andare. Visto che noi riconosciamo, come dice Apocalisse, degno solo l'agnello di Dio. Questo stiamo acquistando nella lettura di questo libro. Del resto, non è che è diversa la conoscenza che ci viene data dal resto del Nuovo Testamento, assolutamente, e dal resto della Bibbia. La conoscenza ci porta sempre a Gesù Cristo. E noi siamo in questo capitolo meraviglioso, dove il sesto sigillo è il sigillo dove ci rivela le certezze di Dio, la certezza dell'intervento di Dio nella nostra vita. Possono cadere le stelle del cielo, la luna può diventare rossa come il sangue e il sole nero come sacco di crine. Ripeto, le stelle del cielo cadere. Ma a noi tutto questo non ci fa deviare, perché nel nostro cuore è venuta una grande rivelazione. Gesù, la nostra certezza. Gesù Cristo, il nostro sole. Gesù Cristo, la nostra luna. Gesù Cristo, il nostro firmamento, che non verrà mai meno. Tutto ciò che è umano si prepara alla sua instabilità. Perché dobbiamo condividere insieme quest'altro concetto che nasce dall'Apocalisse. Nulla di ciò che è umano è stabile. Solo ciò che appartiene a Gesù dura in eterno. Ed ecco il motivo della nostra certezza. Noi siamo unicamente impegnati con Lui. Non siamo integralisti, tanto da voler imporre noi agli altri la nostra fede, perché noi crediamo che il nostro Dio è l'unico e vero Dio, e se Lui volesse imporrebbe Lui agli altri l'unica fede, e non sarebbe faticoso per Lui imporre. Quando si è trattato di far prendere coscienza a degli uomini farisei e volenterosi solo di uccidere, Lui gli aprì poco poco le loro coscienze. Disse: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E si fermò. Ma non è che ha parlato un uomo. Ha parlato la parola di Dio. La parola di Dio è penetrata nelle coscienze, le ha aperte, le ha illuminate, ha fatto vedere a ognuno di loro la gravità del loro peccato. E tutti lasciarono quelle pietre, perché ora, per parola di Gesù, se una pietra doveva essere lanciata, contro di loro. E loro amarono troppo la loro vita per punirsi per i loro peccati, lasciarono la pietra. Quando il Signore parla, la sua parola è potente, tutto si deve inchinare. Quando Gesù parla, tutto si deve sottomettere. Ora noi ci stiamo sottomettendo alla parola per ubbidienza, per gratitudine. Ma il mondo si dovrà sottomettere per afflizione. Monti, cadeteci addosso. Colli, copriteci dall'ira dell'agnello. Un giorno, mentre vi parlavo della visione del capitolo 5 di Apocalisse, quando in mezzo alle quattro creature viventi e ai 24 anziani appare l'agnello, prima di mostrare l'agnello, Giovanni parla così. Ripete le parole che gli ha detto l'anziano. Non piangere, Giovanni. Non piangere. Perché c'è chi può aprire il libro. Perché Giovanni pianse perché vide, è la premessa, vide che nel cielo, sulla terra, nelle acque sotto la terra, dovunque, non c'è una creatura degna di prendere il libro e di aprirlo. E vide Giovanni pianse. Il motivo del pianto è che non c'era trovato nessuno degno. Ma l'anziano disse: non piangere, Giovanni. Guardate un po' Enzo. Pinuccio, vai vicino a tuo marito. non lo fate lavorare troppo. E poi Enzo ha un po' di ragione, perché io stasera sto parlando in maniera molto pacata, molto che concilia il sonno. Ora, se vi sfugge il contenuto vi addormento. Se rimanete nel contenuto rimanete svegli. Quindi è un modo di fare molto delicato e critico. Perché colui che non è attento io lo addormento. Ma parlassi anche meno forte, colui che è attento è sempre più sveglio. Lode Gesù Cristo. Il sesto sigillo ci parla della grande stabilità delle promesse di Dio. Chi ha ricevuto questa rivelazione non teme le variazioni della creazione, dalle più grandi alle più piccole, non teme. Il cuore è accertato dalla stabilità della luce di Dio. Sole di crine, che dall'altra parte, vedete questo positivo e questo negativo? Prosegue il procedimento di Dio con questo metodo. Ecco, Giovanni non piangere, ecco l'agnello, cioè il leone della tribù di Giuda, la progenie di Davide. E tu sei pronto a vedere un uomo forte, vigoroso, nessuno gli può stare a fronte come un leone. La visione della parola ci fa vedere chi è Gesù. E poi il suo aspetto. E Dio vide come un agnello sgozzato. Non vide il leone. Non vide l'uomo potente. Vide l'agnello immolato. Cosa succede? Che noi cristiani, quando stiamo nello Spirito di Gesù Cristo, vediamo Gesù immolato sulla croce per noi e lo riconosciamo Dio Onnipotente. E lo riconosciamo uomo potente, Re e Signore. Ma chi ostacola? Chi si contrappone a Gesù? Come lo vede? Come un re col suo imperio e come un leone. Chi non è del cielo vede il negativo di Gesù. Chi è del cielo vede il positivo di Gesù. Noi possiamo sentire l'annuncio di Gesù, Signore, Re, più forte e potente di tutti. E poi possiamo vedere chi è per noi, colui che ha dato la sua vita per salvarci. Alleluia! Sesto sigillo, cosa si vede? Si vede chi lo vede, chi lo vede. Viene la prova. La prova viene per presentarti Gesù senza luce, sacco di crine. Viene per presentarti Gesù, luna di sangue. Ora il sole, sapete tutti, è metafora di Gesù Cristo. E la luna, sapete tutti, che è metafora della Chiesa. Chiesa colorata di sangue. Chiesa, luogo della sofferenza, luogo del martirio, luogo, la prova, vai nella Chiesa, questo ti succederà, questo vivrai, non avrai altro che questo. Questo è il negativo che ti presenta la prova. Ma qual è la rivelazione? La rivelazione vi presenta Gesù, luce del mondo, e io dipendo dalla luce di Cristo. E la Chiesa, sostegno della vita, non luogo della sofferenza. Come dice in Isaia 61, luogo sulle cui ginocchia Dio ci consola. Io ti consolerò sulle ginocchia di Sion. Non nel tabacchino, non nel bar, non in qualunque associazione religiosa tu andrai, io ti consolerò nella Chiesa. Sion celeste, la Chiesa. Luna, che per il mondo e lo spirito del mondo si presenterà colorata di sangue, ma per noi piena di consolazione. Luogo della benedizione, luogo della protezione. Dentro la Chiesa non c'è condanna. Romani 8, versetto 1. La Chiesa, Cristo. E poi le stelle che cadono dal cielo come fichi immaturi, scrollati, che cadono, così le stelle, dice, cadono. Tutte le certezze poggiate sulla creazione cadono, ma le certezze poggiate sulle stelle di Dio rimarranno, cadranno dal cielo la terza parte delle stelle. Ma i nostri occhi sono con Cristo e la nostra visione è quella della positività e noi vediamo due terzi delle stelle stabili, ferme, che non subiscono mutamento. Questa è la continuazione. E il sesto capitolo, il sesto sigillo non si conclude con le stelle che cadono, ma continua nel capitolo 7 ed è sempre il sesto sigillo. La rivelazione più grande delle prime sei rivelazioni. Non più grande nel senso che è meno grande la rivelazione della salvezza, non sia mai. La rivelazione più profonda delle cose del cielo. La visione più profonda delle cose spirituali che aspettano la Chiesa. Vedere dentro le cose spirituali della Chiesa in maniera molto più profonda. Ed ecco che nel sesto sigillo il Signore apre la visione dei servi di Dio. I 144.000. Incomincia vedendo quattro angeli posizionati ai quattro canti della terra. E loro che devono trattenere i venti che stanno ai quattro canti della terra affinché né terra, né mare, né alberi siano toccati. E poi un altro angelo esce fuori con il sigillo e dice ai quattro angeli: fa che i venti non tocchino, non guastino terra, mare e alberi, finché non abbiamo segnato i servi di Dio. E i servi di Dio a cui si riferisce sono i figli della progenie di Abramo che fanno parte delle 12 tribù di Israele. Tribù riformate perché nel computo è sparita la tribù di Dan ed è aggiunta la tribù di Manasse. Manasse figlio di Giuseppe. Giuseppe aveva due figli. Manasse e Efraim, Manasse fu aggiunto nel computo e 12.000 segnati per ogni tribù. E disse: fermati finché noi non abbiamo segnato i servi di Dio. Dal popolo di Abramo Dio si sceglie 144.000 e dice la Bibbia, cantano cantico che nessuno può cantare fuori che loro, e loro seguono l'agnello dovunque va. Sempre nel capitolo 7 si apre il sigillo, si aprono le visioni del cielo, si apre ciò che Dio sta facendo, sta preparando per noi. E poi ciò che ci interessa in maniera formidabile, che si collega in maniera precisa con il capitolo 12 di Ebrei, al versetto 19 in avanti. E poi io vidi una grande moltitudine che nessuno poteva contare. Erano vestiti in vesti bianche e ognuno di loro aveva una palma nelle mani. E qua vorrei leggere, magari viene a leggere il fratello Massimo. Agnello di Dio, tu sei per me il sacrificio più sublime, il mio amor sarà per te, ognor fede fino alla fine. Agnello di Dio, tu sei per me il sacrificio più, capitolo 7. Mio amore sarà per te ogni fede fino alla fine. Cosa mi aspetta in cielo? L'Apocalisse me lo sta mostrando. E ora leggiamo, versetto 9 in avanti. Dopo queste cose vidi.
Dopo queste cose vidi e una grande folla che nessun uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni e tribù e popoli e lingue.
Allora, ricordatevi, 144.000 vengono da Israele, dalle 12 tribù. Questi provengono da tutte le nazioni. Dove siamo noi?
In questo.
Siamo in questo numero non calcolabile. Io sono contento, c'è posto anche per me. Vediamo un po'. Leggiamo perché vogliamo conoscere questa moltitudine che noi siamo. E anche vedere quando questa moltitudine è presente nel cielo. Credo che vi interessa. La Bibbia ce lo manifesta. Se volete, lo possiamo vedere insieme. Allora, versetto 9, dopo.
Dopo queste cose vidi, ed ecco una grande folla, che nessun uomo poteva annoverare, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingua, che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di vesti bianche e con le palme in mano, e gridavano con gran voce dicendo: la salvezza appartiene all'Iddio nostro, il quale siede sul trono ed all'agnello. E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e si prostravano sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo: Amen.
Amen. Parlavano quelle della moltitudine e rispondevano gli angeli. Ogni volta che questa moltitudine parla, sembra che gli angeli parlino e siano consenzienti con ciò che dice questa moltitudine. Sapete quel proverbio che dice: e se passa un angelo e dice amen, e giudici queste cose. Chi conosce questo proverbio antico? Bene, insieme alla moltitudine, quando parla la moltitudine, anche gli angeli che seguono la moltitudine corrispondono alle parole della moltitudine. Parla prima la moltitudine e gli angeli confermano quelle parole. E se questa moltitudine contemporaneamente nel cielo e sulla terra, che ne direste?
Amen.
E gli angeli seguono questa moltitudine nel cielo così sulla terra, che ne direste?
Amen.
Allora è vero quello che dice Gesù, che gli angeli nostri stanno davanti al trono del Padre? Noi siamo una cosa e i nostri angeli una. Ora dobbiamo ben capire cosa fa questa moltitudine e anche capire la presenza di questi angeli. È una gioia per me sapere che l'angelo di Dio mi segue.
Amen.
E quando io dico gloria a Dio, lui parla pure in favore, onorando Dio. Se io adoro Dio, lui adora insieme a me. Io penso di non andare oltre a ciò che è scritto. Ma se voi trovaste nelle mie predicazioni parole dette oltre a ciò che è scritto, io vi prego nel nome di Gesù Cristo, riprendetemi. Anche in pubblico, alzate la vostra mano e dite, fratello, non è così. Così io mi salvo. E voi pure. Ma se è come è scritto e non vado oltre ciò che è scritto, allora tutti abbiamo un impegno enorme. Ubbidire alla parola predicata, parola profetica, parola di Dio. Amen.
Amen.
Leggi, Massimo. E tutti gli angeli?
Allora. E tutti gli angeli stavano in piedi attorno al trono e agli anziani e alle quattro creature viventi, e si prostrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono il Dio dicendo Amen.
Amen. Amen a che cosa? A quello che diceva la moltitudine. E la moltitudine cosa diceva? La salvezza appartiene all'Iddio nostro che siede sul trono e all'agnello. Cos'è che li caratterizzava dunque questa moltitudine? Ciò che loro gridavano. Erano i salvati per grazia mediante la fede, attraverso l'opera di Gesù Cristo. Chiaro, no? E rivolgevano a Dio il ringraziamento, la gratitudine per ciò che avevano ricevuto. Come vedete, tutto collima. In questa tessitura, tra il positivo e il negativo, tra il prima e il dopo, avanti e indietro, poi si forma un concetto tridimensionale. Inattaccabile, dato da Dio, interpretazione autentica.
All'Iddio nostro la benedizione e la gloria, e la sapienza, e le azioni di grazia, e l'onore, e la potenza, e la forza nei secoli dei secoli. Amen.
E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi, questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono essi? Perché è vero che noi l'abbiamo dedotto, ma Giovanni nella sua visione venne interrogato perché gli venisse confermata la realtà di questa moltitudine. Chi sono? E da dove sono venuti? Non sono stanziali nel cielo, ma vengono nel cielo. Quando parla delle anime, nel sigillo numero 5, al capitolo 6, dei martiri, non dice da dove sono venuti. Ma qua non parla di anime. Dice, e questi da dove sono venuti? È una radunanza di convocati, convenuti nel cielo. Da dove sono venuti? Io gli risposi, Signor mio, tu lo sai, E molte volte io ho usato questo passo, guidato dallo Spirito Santo, ne sono convinto, per affermare che nessuno di noi davanti alle autorità spirituali deve posizionare la propria personale visione. Perché Giovanni non lo fece, perché lo Spirito Santo ci dà in Giovanni un esempio, perciò questo è scritto, e ognuno di noi deve sapere stare al suo posto, come dice poi l'Apostolo Giuda nella sua lettera. Non hanno saputo conservare il loro posto. Quando c'è un'autorità spirituale, sebbene Giovanni poteva fornire la sua visione e l'anziano gliela chiese, Giovanni con sottomissione e rispetto gli disse: Signor mio, tu lo sai, se tu hai una posizione superiore alla mia, tu hai una visione superiore alla mia, tu e io non siamo pari. Tante volte invece troviamo chi vuole stare alla pari. E se andiamo a vedere nel capitolo 24 di Isaia e 28 di Ezechiele, troviamo che è Satana che vuole stare alla pari di Gesù Cristo. Non dice voglio stare di più, ma mi siederò alla pari. Bene, in mezzo a noi non c'è nessuno alla pari. Circa le autorità spirituali. Siamo tutti alla pari salvati per grazia, abbiamo tutti alla pari la vita eterna, ma una posizione di servizio è differente l'uno dall'altro. Alla tavola del re nessuno aveva lo stesso posto di un altro. Ognuno il suo posto. O prima o dopo. E questo ci mostra Giovanni. Vogliamo rileggerlo? Vogliamo prendere esempio di questa, da questo modo di essere e di fare? Per non cadere nelle seduzioni di Satana. No, questa volta lui ha toppato. Toppato. Cioè, sbagliavo. Mi stavolta sbagliasti. Ora ti faccio pagare tutto. Alla pari siamo. Stavolta ho ragione io. Quello è oro colato dello spirito satanico. Si presenta come oro colato. Ma se ti avvicini odori, una latrina odora di più. Il diavolo non fa odore. L'odore se l'è riservato Dio. Il luogo di Dio è il luogo profumato. Luogo di verità, di amore, di giustizia, di profumo. Uno degli anziani mi rivolse la parola dicendo: chi sono questi? Massimo, per il versetto 13.
Sì. E uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: questi che sono vestiti di vesti bianche, chi sono essi? E d'onde sono venuti? Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione.
Sentite che dolcezza di prosecuzione del rapporto che c'è. Chi sono, Giovanni? Signor mio, tu lo sai. E immediatamente ecco l'anziano: questi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione. Cioè, non c'è un conflitto, non c'è un contrasto. C'è un rispetto delle posizioni e tra le posizioni scorre la parola di Dio. Lo vedete?
Amen.
Passa attraverso i due in una maniera formidabile, non c'è uno sbarramento, un impedimento, un posizionamento. Uno riconosce, uno rispetta, un altro sa, un altro propone, incentiva, ma trova nell'altro il rispetto e la parola scorre. Quando invece ci sono gli inasprimenti, i posizionamenti, le ribellioni, gli assolutismi, non c'è questa benedizione che noi troviamo qua, la rivelazione scorre nell'umiltà e nella mansuetudine, nell'ubbidienza e nella sottomissione, scorre la rivelazione. E la rivelazione è vita. Ora, se questa sera tu vuoi vita, predispone il tuo cuore, umiltà e mansuetudine, a obbedienza e sottomissione.
Amen.
Puoi continuare.
Io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione.
Ah, i convenuti. Da dove vengono? Di nuovo questo verbo. Vengono. Vengono. Non dice sono venuti. Stiamo attenti. Vengono dalla grande tribolazione. Sembra che nel cielo ci sia una convocazione costante di questi salvati per grazia che vengono dalla grande tribolazione. Come dire, questa sera è possibile che molti di noi fanno parte di questa moltitudine. Siamo qua sulla terra, ma il nostro spirito è presente nel cielo.
Amen.
Vengono dalla grande tribolazione. E io me lo voglio godere tutta ora questa scrittura. È troppo bella per me. Ogni volta che arrivo a questo, si apre l'anima mia.
Essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello.
Amen. Perché vengono? Perché possono raggiungere? Stanno nella grande tribolazione. Vengono dalla grande tribolazione perché? Ancora là è sempre Lui. Perché loro hanno creduto e hanno lavato le loro vesti al sangue dell'agnello. Io stasera sono qua. Ma ho creduto e ho lavato la mia vita al sangue di Gesù Cristo.
Amen.
Io faccio una cosa in più di voi. Prego, e so che voi pregate, per il culto, per stare alla presenza di Dio. Poi, e non è un obbligo di culto che io presento, ma io anche fisicamente, corporalmente, mi lavo. E quando mi lavo dico: Signore, che sia il lavacro col tuo sangue. Mi lavo con acqua, ma in bocca il lavacro del sangue di Gesù. E poi faccio un'altra cosa. Mi ungo con un po' di olio per l'unzione dello Spirito Santo. Dico: Signore, ora io vado. Sì, è il tuo Spirito a guidarmi. Non vuole parlare l'uomo questa sera. Deve parlare il tuo Santo Spirito. E io sono onorato di essere strumento dello Spirito Santo, ma mi preparo per essere strumento dello Spirito Santo. Non lascio al caso, non dico a voi lavatevi con l'acqua e ungetevi con l'olio prima di venire al culto. Se qualcuno di voi lo sentisse intimamente, non è certo una prescrizione cultica che fa il pastore di Gallo, che non sia mai. Voi venite con un cuore buono, un cuore puro, una buona coscienza, una fede non finta, questo sì. Ma poi io mi voglio immedesimare in certe posizioni di cui sono convinto nella Bibbia e faccio questo. Perché so che la mia parte spirituale questa sera è davanti al trono di Dio. Ma stiamo attenti, continuiamo la lettura, perché non è uno stare per stare, c'è qualcosa. Massimo, continua.
Essi sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte.
Fermiamoci qua. Sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte. Ora nel cielo non c'è più notte, ma sulla terra c'è giorno e notte. La grande tribolazione è questa terra. Noi stiamo su questa terra. E mentre noi facciamo il culto e vediamo i nostri corpi fisici qua, la nostra natura spirituale è presso il Padre. Là lo adoriamo e confermiamo al nostro Dio. La salvezza appartiene al nostro Dio, che siede sul trono e all'agnello. Noi siamo i testimoni. Siamo qui per adorare alla presenza di Dio. Ci carichiamo della forza che è nel cielo, è distribuita nel cielo, e viviamo su questa terra il giorno e la notte per servirlo. Chiaro? Ora, chi di noi serve e va nel cielo? Chi di noi non serve sta qua? Ascolta il culto come tutti gli altri. Ma chi ha dedicato la sua vita al servizio è qua e anche là, e là prende le forze del cielo. Leggiamola tutta. Leggiamola tutta.
Quindi, perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio.
Amen.
E colui che siede
nel suo
trono...
tempio, nel suo tempio. Qual è il tempio di Dio sulla terra?
Chiesa.
La chiesa fatta di mattoni, calcina, la comunione cristiana, la fratellanza cristiana, unita dallo Spirito Santo. Gli serviamo giorno e notte nella chiesa. Perciò vi dico sempre beati quelli che riescono a venire qua e a servire insieme ai fratelli. Beati quelli che si uniscono insieme ai fratelli per uscire di qua e andare nel mondo a servire. Tutti quelli che abbiamo il desiderio del servizio, durante il culto non stiamo solo qua, ma stiamo anche là. Io voglio stare qua e là, là e qua.
Perciò sono davanti al trono di Dio e gli servono giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono spiegherà su loro la sua tenda.
Amen, amen, amen. Il mio
amen.
Impegno di servire Gesù Cristo, colui che è in mezzo a noi come un figlio d'uomo, con la veste bianca, gli occhi rossi, e dovrei continuare, ma mi fermo. Se non ve ne vedete 10, diciamo tutti e 10. È qua, proprio questa sera, è qua in mezzo a noi.
Amen.
È come un figlio d'uomo, quindi non me lo devo intendere o vedere in maniera diversa. Come un figlio d'uomo. Una veste bianca, una cintura d'oro, al petto, capelli bianchi, occhi di fuoco, piedi come persurame, la voce come molte acque, una nella mano destra 7 stelle, nella bocca una spada affilata a 2 tagli e il volto luminoso più del sole a mezzogiorno. È così in mezzo a noi. Proprio ora, questa sera, e se noi siamo con la parte spirituale nel cielo e col corpo su questa terra uniti, la nostra parte spirituale vede e sente la presenza del nostro meraviglioso Signore.
Amen.
È vita per tutti noi, Gesù è vita per noi.
Amen.
La distribuzione più grande del bene più forte è quella della vita. E così sta vivificando i suoi servi. Sorella, fratello che serve Gesù, Dio ti sta vivificando.
Amen.
Ora che predico? La sua tenda su di noi, la sua protezione. Io che lo servo sono protetto da Dio. Vediamo che ci dà più? Vediamo un po'. Mi fa stare nel cielo, mi protegge sulla terra, dopo?
Non avranno più fame e non avranno più sete.
Amen.
Non li colperà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà.
Amen, amen. Ed ecco che qua si realizza per questi credenti che stanno nella grande tribolazione, che sono presenti ai culti e durante il momento dei culti la loro vita spirituale davanti a Dio e ricevono dal Signore la vita e la protezione, e Gesù diventa il nostro pastore, perché qua si realizza il Salmo 23, il mio pastore, egli stesso lo pastura, il mio Signore è il buon pastore, nulla mi mancherà. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte non avrei paura alcuna, perché tu Signore sei con me. C'è Antonello Berlino? Preghiamo per lui, Signore, difende il nostro fratello e noi ti preghiamo a farlo stare bene, manda la tua virtù di vita, di guarigione, di salute su Antonella e ancora su tutti noi questa sera, perché abbiamo bisogno del tuo tocco, della tua unzione, della tua protezione. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Continua a leggere.
Non avranno più fame, non avranno più sete, non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pasturerà. e li guiderà alle sorgenti delle acque, dell'acqua della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
Allora volete comprendere insieme a me, perché io questo vedo e questo comprendo da tutta la conseguenzialità dei termini, dei concetti espressi in quest'ultima parte del capitolo 7, che la nostra realtà è davanti a Dio mentre noi viviamo su questa terra. Che sta parlando di servi che lo servono giorno e notte, nel cielo c'è solo il giorno, solo la luce. Hanno bisogno di protezione, nel cielo non c'è più bisogno di protezione. Hanno bisogno di alimentazione, di soccorso, di prevenzione. E quindi parla di una realtà cristiana su questa terra. C'è bisogno di chi consola e asciuga le lacrime, sta parlando di una realtà cristiana su questa terra. Noi saliamo su nel cielo ogni volta che ci incontriamo per un culto nel nome di Gesù Cristo. Per vedere meglio questo concetto, che emerge chiaramente dalle scritture che abbiamo letto, leggiamo il capitolo 12, versetto 19 della lettera agli Ebrei. Anzi, versetto 18, e ora troviamo un altro termine, venire, andare. Leggi Massimo. Poiché
voi non siete venuti al monte che si tocca, che si toccava con la mano, avvolto nel fuoco, né alla caligine, né alle tenebre, né alla tempesta, né al suono della tromba, né alla voce che parlava in modo che quelli che la udirono richiesero che nessuna parola fosse loro rivolta. Poiché non potevano sopportare l'ordine. Se anche una bestia tocchi il monte, sia lapidata. E tanto spaventevole era lo spettacolo che Mosè disse, io sono tutto spaventato e tremante, ma voi siete venuti al monte Sion.
Siete venuti! Da dove vengono? È lo stesso termine. Ed Ebrei 12, al versetto 18 in avanti ci parla della Chiesa che si raduna, ma non è per la Chiesa un radunamento solo umano, ma principalmente spirituale e celeste.
Amen.
Leggiamo, vediamo. Leggiamo.
Ma voi siete venuti al monte di Sion e alla città del Dio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festante assemblea delle miriadi degli angeli e alla Chiesa dei primogeniti, che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello di Abele.
Noi siamo venuti per caso a qualcosa di umano qua? Siamo in un luogo, con delle sedie, fisicamente abbiamo portato i nostri corpi, come dice Romani 12, in sacrificio accettevole a Dio come culto. Ma è il nostro spirito, di noi che lo serviamo, è alla presenza di Dio questa sera. Come conferma capitolo 7 di Apocalisse e capitolo 12 degli Ebrei. Versetti che si incontrano in maniera perfetta e spiegano la grandezza della Chiesa e il luogo dove noi ci raduniamo, il nostro vero radunamento. È alla presenza di Dio questa sera.
Amen.
La presenza del sangue dell'agnello, al trono di Dio, nella Gerusalemme celeste, insieme agli angeli, insieme ai primogeniti. E il sangue di Gesù per noi non grida vendetta come il sigillo 5, ma il sangue di Gesù per noi. Capitolo 7, capitolo 12 degli Ebrei, sta gridando salvezza, misericordia, comprensione, purificazione, protezione, alimentazione, provvidenza. Perciò Gesù dice, cercate prima il regno e la sua giustizia, il resto vi sarà dato in più. Ecco le promesse, 3:12, il resto in più. Apocalisse 7, il resto in più. Chi è quella moltitudine? Tutta la cristianità che si raduna in tutto il mondo e siamo uniti davanti a Dio. Ricordate come quella riunione di Benin? Ben infinitamente più grande, davanti al trono di Dio. È stato dolce e bello per noi quella riunione? Bene, una caparra. Nel cielo il nostro spirito sta godendo in una maniera gloriosa. Sapete che sta predicando? Gesù Cristo.
Amen. Amen.
Amen. Tacimi, no? Dov'è la sorella Serino? Dov'è la mia sorella? Là. Ora il Signore ci tocca. E dico, Signore, tocca a me. Tocca a me, Gesù.
Amen.
Io credo in tutto quello che sto leggendo nella Bibbia, nell'Apocalisse. Nessuno me l'ha mai spiegato prima. Questa sera io sento che è verità.
Amen.
Ho visto nella tua scrittura che è verità.
Amen.
Toccami, Signore, toccami.
Toccami.
Toccami nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Lavami, guariscimi.
Amen.
Liberami nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen.
Lode a Gesù Cristo. Mettiamoci in piedi. Lode a Gesù Cristo. Abbiamo ricevuto la parola e quando un cuore è un cuore di carne, non è di pietra, il primo sentimento che ha in maniera spontanea è il sentimento del ringraziamento, della riconoscenza per ciò che ha ricevuto. Signore, io ti voglio ringraziare per la parola che tu questa sera ci hai dato, Signore. Grazie Signore per Gilberto, grazie per come l'hai unto di potente rivelazione, per come ha parlato ai nostri cuori, Signore. Grazie perché tu sei in mezzo a noi e noi siamo nel cielo in spirito, Signore. Noi che ti serviamo, noi che ti amiamo e ti possiamo amare perché tu ci hai amati per prima, Signore. Grazie Signore perché il tuo sangue è un sangue di salvezza, di misericordia, di liberazione, di grazia. Grazie che possiamo essere lavati col tuo sangue e per questo sangue possiamo stare alla tua presenza. Io ti voglio ringraziare con tutto il mio cuore, Padre, e con tutta la mia anima. Ti ringrazio con tutto quello che ho, Signore. Grazie Gesù, grazie che sei morto per me sulla croce. Grazie che hai versato il tuo sangue per me e adesso io ti posso incontrare, Signore. Grazie Padre, nel nome di Gesù Cristo, amen. E ti voglio ringraziare per la Chiesa, Signore. Per la Chiesa nella quale tu mi hai fatto nascere. Ti voglio pregare per la nostra Chiesa, Signore. Falla crescere, falla prosperare, abbondala di ogni bene e di ogni benedizione. E grazie perché in essa noi siamo protetti, difesi e abbiamo gratuitamente da te la vita, Signore. Grazie Padre, nel nome di Gesù Cristo, amen. Chi si sente di ringraziare Gesù lo faccia. Gloria a Gesù Cristo. Gesù, gloria al tuo nome. Amen, amen.
Amen, amen. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Amen, amen. Amen. Lode Gesù Cristo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Amen, amen. Gloria a Gesù Cristo. Amen, amen. Signore Gesù, grazie. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Amen. Padre, gloria al tuo nome.